È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, 18 e 7 minuti, 800 24 00 24. Partiamo con un po' di teatrino della politica quotidiano. Gaetano Quagliariello, PDL, non morirò, Finiano.
Sui tempi lunghi, aspettando la vittoria del PD, certo mi toccherà anche a me morire, ma Finiano no, devo dire. Questo è difficile che capiti.
Bocchino, PDL, Finiano, meglio.
Berlusconi non si è posto il problema di fare il partito, ha voluto trasformare Forza Italia nel Popolo della Libertà, cioè un partito comitato elettorale di Berlusconi. Ha voluto rinnegare l'esistenza di un cofondatore sostanzialmente, dimenticando che Fini è una delle chiavi del suo successo.
Quadanio versus Bocchino su Cosentino, sentite.
La differenza tra me e Italo è che io considero Cosentino un perseguitato, lui lo considera un delinquente, ed è questo grave il fatto.
No,
sì.
Sbagli.
Sì, è così che è uscito dalle tue parole.
Scusa, no,
dalle tue parole non traspare altro. No, fammi finire il tuo adesso, perché io ho smesso di interrompere. Adesso mi fai finire tu. No, adesso mi fai finire tu.
Stai guadagnando.
No, hai detto una cosa grave e importante.
Continua ancora lo scontro tra le due anime del PDL, questa mattina Omnibus, sentite.
Uno che al telefono dice, bene, state preparando il dossier, così quello qua, tolto da mezzo quello stiamo a posto. Mentre Berlusconi voleva candidare Caldoro, ma di che cosa stiamo parlando?
Ma chi abbiamo candidato?
Nel momento in cui noi abbiamo puntato su Stefano Caldoro,
stato
molto tu condividi
che Cosentino si adoperava per la sua decisione in Cassazione con un pregiudicato. Se tu la ritieni una cosa normale,
questa è la differenza nostra.
Io ho un concetto di legalità diverso.
Andiamo,
cioè io non chiamerei un pregiudicato per aggiustare
un concetto di legalità per la quale ritengo che non è il magistrato che detta l'agenda alla politica e non è il magistrato che decide chi sono i buoni e i cattivi inquisendoli.
Bene, 18 e 10 minuti, 800 24 00 24, adesso parliamo della P3. Ricordate la caccia al massone denunciata da Raffi, il grande capo della massoneria? Sentite.
Con tutto quello che succede in Italia, con la cricca, con Raffitopoli, Tangentopoli, tutto quello che succede, succederà, ahimè, andare a dare la caccia al massone mi sembra veramente un qualcosa al di fuori del mondo.
E si riferiva naturalmente alla caccia al massone all'interno del Partito Democratico, Berlusconi e i quattro sfigati.
Non state a leggere i titoli dei giornali. Stamattina hanno parlato di P3, quattro sfigati pensionati che si mettono insieme per cambiare le cose in Italia. Ma se non ci riesco io, che sono quello che ha detto l'editore, come può infarci? No, non sono riusciti in nessuna occasione.
Poi su questi quattro sfigati pensionati è nata tutta una letteratura, e ricordiamo anche Di Pietro, più sfigati dei quattro sfigati.
Se esponenti di governo, esponenti della magistratura, esponenti ai massimi vertici delle istituzioni si lasciano condizionare come si sono lasciati condizionare da quattro sfigati, sono più sfigati ancora loro. E a consegnare il paese in mano a questi c'è da mettersi le mani ai capelli.
Bene, e per capire qualcosa di più su questa P3, sugli sviluppi, su quello che succede in questo mondo, abbiamo chiamato un fratello, Gioele Magaldi, leader del Grande Oriente Democratico. Buonasera.
Buonasera a voi.
Senta, come la devo chiamare? Fratello Magaldi?
Mi può chiamare Gioele Magaldi.
Gioele Magaldi. Senta, ma è vero che esiste la massoneria di sinistra di cui lei è il leader e la massoneria di destra di cui Raffi è il leader? Io adesso semplifico, ma un po' è così o no?
Sì, no, non è così, non in questi termini almeno. Cioè, io personalmente posso avere idee di sinistra, come massone ho delle idee semmai per il mio paese, a prescindere che poi queste idee vengano fatte proprio dalla destra o dalla sinistra.
Senta, ma Raffi è vicino al centrodestra, è vero o no?
Raffi è, diciamo che...
Non mi sia diplomatico, anche se
no,
lei...
No, non è nel mio costume poi del resto. Raffi è connivente con una certa modalità di gestire il potere che da diversi anni in questo paese ha attuato Silvio Berlusconi.
Al di là delle maniere, delle modalità, voglio capire se tra la dirigenza attuale della massoneria e uomini di Forza Italia, cioè non che sia un delitto per carità, la massoneria...
c'è un'intesa che dura da anni su cose molto importanti.
Tipo?
Siccome
tipo?
Questo sarà oggetto di un mio prossimo libro, mi riservo diciamo qualche così cautela nel parlarne oggi, però si può dire senz'altro che è così.
Cioè tra Berlusconi e la dirigenza attuale della massoneria?
Ma vede, il problema è del rapporto più generale di Berlusconi con la massoneria.
Ma lei come lo chiama? Fratello Silvio ancora?
Io lo chiamo fratello Silvio, non lo chiamo perché nel senso che non ho motivo di chiamarlo telefonicamente o di incontrarlo, però lo chiamo fratello Silvio perché è un fratello.
Ancora un fratello?
Allora, guardi, i rapporti di Berlusconi con la massoneria non sono mai cessati. I media italiani, che sono su questo un po' superficiali, riferiscono sempre la solita storia trita della P2. In realtà Berlusconi ha avuto rapporti molto stretti con Armando Corona, che è stato gran maestro dall'82 al 90. L'anello di congiunzione era proprio Flavio Carboni. Lo sfigato, il pensionato della ricostruzione fantastica che ne viene data oggi, insomma.
Per cui quando lei dice fratello Silvio intende
di...
Berlusconi ha ancora legami
a tutti gli effetti.
Com'è la sua Berlusconi?
È un massone a tutti gli effetti, l'iniziazione massonica è indelebile e questo è un discorso diciamo di principio.
Però Berlusconi
ma
non frequenta
rapporti.
Non frequenta la massoneria oggi.
Lui la frequenta nelle modalità in cui lui e molte persone del suo entourage hanno deciso di avere rapporti.
Cioè esiste un gruppo di persone intorno a Berlusconi, tra cui lo stesso Berlusconi, che ha rapporti con chi?
Non sono mai cessati.
Non sono mai cessati
i rapporti con la massoneria italiana e internazionale.
Però sono rapporti limpidi, trasparenti, oppure c'è qualcosa di nascosto, c'è qualcosa di, insomma,
sì,
di oscuro?
Secondo lei Berlusconi dice, lo ammette questi rapporti, li dichiara esplicitamente, non mi pare.
Dovrebbe, quindi, secondo lei?
Come?
Dovrebbe, secondo lei?
Secondo me sì, cioè la mia idea di massoneria è un'idea grande, è quella che ha portato alla creazione della prima democrazia del mondo. I padri costituenti statunitensi erano massoni in gran parte.
E a che servono questi rapporti per Berlusconi? A che li servono?
Guardi,
sono
Berlusconi
rapporti che
sulla scena politica da diversi anni, diciamo che ha costruito un sistema di potere che non avrebbe potuto costruire senza l'apporto di determinati ambienti massonici.
Va bene, alle 18:16 abbiamo il traffico, poi riprendiamo con il fratello Gioele, anzi no, mi scusi, con Gioele Magaldi, che è il leader del Grande Oriente Democratico e, come avete sentito, chiama Berlusconi fratello Berlusconi, è così?
Fratello Silvio.
Fratello Silvio. Luca Telesi, hai sentito?
Massoni,
sono in estasi.
In che senso?
Sono in estasi. La Zanzara ormai è entrata nel campo della lotta ai poteri occulti, fantastico.
Fratello Silvio non l'ho mai sentito. Sentito da Gioele Magaldi fa un certo effetto. Bene, 18:19, 800 24 00 24, in collegamento con Gioele Magaldi, 38 anni, dunque molto giovane, leader
39,
leader del Grande Oriente Democratico. Ma senta, lei si veste come Raffi quando fate le cerimonie, cioè grembiulino, tutto?
Lui ha un grembiule, insomma, più
sgargiante,
barocchi, certo.
Lei no?
No, io più semplice, da maestro venerabile.
Ma che differenza c'è? Cioè lei è una costola della...
No,
mi spieghi bene, mi spieghi bene.
C'è un problema proprio generale di informazioni.
Infatti, me lo spieghi.
Il Grand Oriente è articolato in logge. Cioè su ogni territorio, in ogni provincia e regione ci sono delle logge che possono avere 50, 100,
sì,
150
che fanno persone. Riferimento al Grande Oriente Democratico.
Grande Oriente d'Italia.
D'Italia.
Che è la maggiore comunione massonica italiana.
D'accordo. E il Grande Oriente Democratico?
Io faccio parte del Grande Oriente d'Italia. In seno al Grande Oriente d'Italia è sorto un gruppo, Grande Oriente Democratico,
sì,
che è in rapida espansione in tutta Italia,
sì,
che vuole una riforma in senso democratico e libertario del Grande Oriente d'Italia.
Perché oggi che è una dittatura?
Eh sì, è una dittatura con dei tribunali inquisitori gestiti da Raffi e dai suoi sicofanti che liquidano...
Sicofanti addirittura?
Sì, come?
Sicofanti addirittura?
Sì, 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 c'è un sistema, diciamo... La invito a visitare il sito da me curato www.grandorientedemocratico.com
dove ci sono tutte le accuse a Raffi, certo. Senta, Telesia, vogliamo fare la domanda direi fondamentale al fratello Magaldi, e la domanda è questa: caro Magaldi, la P3 sono quattro sfigati come dice Berlusconi eppure pensionati, oppure una cosa seria?
Mi dica. Sì. No, in realtà appunto di recente mi è capitato di rispondere a questa domanda su Vanity Fair e ripeto che sono sbagliate entrambe le risposte, cioè la P3 tecnicamente non esiste perché la loggia P1, Propaganda 1, nacque nella seconda metà dell'Ottocento con lo Stato Unitario.
Sì.
La loggia Propaganda 2 è stata attiva a partire dal secondo dopoguerra, la P3 non esiste dal punto di vista formale. E quello che esiste è un sistema cosiddetto dei massoni all'orecchio del Gran Maestro, cioè il Gran Maestro ha memoria di una serie di persone che possono anche non apparire in determinati elenchi ufficiali, appaiono in altri meno ufficiali, e queste persone fanno parte di una loggia, per così dire, coperta. Ecco, questo è il sistema moderno.
No, però ho capito, io voglio dire una cosa. Quando si parla di P3, cioè lei crede veramente che ci sia un gruppo ristretto di persone che vuole influenzare l'istituzione oppure lo...
Assolutamente sì.
Cioè lei ci crede, Berdini...
No, non è questione di credere. Adesso queste cose andranno col tempo, insomma andrà fatta chiarezza e probabilmente andranno anche prodotti documenti da parte di noi massoni.
Cioè lei pensa che Dell'Utri, Verdini, Carboni e altri nomi importanti facciano parte di una setta che vuole influenzare le istituzioni, così?
Assolutamente sì.
Lei lo dice...
Le dirò di più, non è che Dell'Utri e Verdini e Carboni si muovevano autonomamente. Non è che facevano
chi c'è dietro? Fratello Silvio?
Ad altri così per proprio gusto, poi semmai per portare al capo i risultati. Evidentemente si tratta di capire come fosse strutturata la questione.
E chi è il capo? Fratello Silvio?
Esiste qualcun altro per quei signori che abbiamo citato che possa essere il capo?
Non lo so, me lo dica lei.
Quando ho sentito dire da Ghedini che Cesare non potrebbe essere Berlusconi perché in un'intercettazione si parla di una presenza a Catania e Berlusconi non era lì, ma intanto nelle intercettazioni si può sbagliare, no? Le persone che parlano possono non sapere,
sì,
gli effettivi spostamenti, ma poi è evidente, evidentissimo che questi signori hanno un solo capo.
E questo capo è? Chi è secondo lei?
No, dico, Berlusconi è un capo, poi però bisogna cercare anche nel mondo massonico italiano e internazionale.
Internazionale addirittura?
Sa come la realtà è estremamente complessa.
Chi potrebbe essere il capo, quello che è sopra Berlusconi?
Ma non è questione di essere sopra, Berlusconi è diventato un uomo di governo, il capo del principale partito italiano, però non è autosufficiente per gestire determinate cose.
Dunque ha bisogno di cosa?
Ha bisogno di un network, sempre avuto bisogno di un network.
Ecco, ma è Berlusconi in questo momento, secondo lei, sempre secondo questa teoria, che orienta la massoneria oppure è la massoneria che orienta Berlusconi?
Ci sono rapporti bilaterali.
Bilaterali. Ma lei lo scrive in questo libro tutto?
Come?
Nel libro c'è...
Sì, ci sarà anche di più.
Ci sarà anche di più. E questa storia degli elenchi, famosi elenchi, che non sarebbero...
Io credo, guardi, tutti sanno, a meno che non sia, non si sia proprio sprovveduti in determinati ambienti dell'informazione,
ci prende per sprovveduti, noi siamo come degli sprovveduti.
Dal punto di vista dell'uomo della strada, però chi non sta in strada sa che gli elenchi che furono ufficializzati erano molto incompleti. Ora, questo è un discorso, diciamo, di sentito dire. Io personalmente ho potuto visionare gli elenchi completi, non solo io evidentemente, c'è qualcuno che ce li ha, ce ne sono di voi alcune copie, e quindi insomma...
I famosi elenchi di Castiglion Fibocchi.
Come?
I famosi elenchi di Castiglion Fibocchi.
Quelli di Castiglion Fibocchi comprendevano 962 nominativi, gli elenchi completi ne comprendono alcune migliaia.
E se uscissero fuori ci sarebbero nomi clamorosi?
Direi proprio di sì.
Però non è detto che queste persone che stanno dentro quegli elenchi siano dei criminali, naturalmente.
No, è che qui stiamo parlando del mero dato degli elenchi. Diciamo che gli elenchi sono corredati da una documentazione che forse è più interessante anche degli elenchi.
Senta, secondo lei, tra i massoni del PDL chi spicca? Oltre, lei ha detto, fratello Silvio, cioè, poi chi c'è? Verdini può essere considerato un fratello?
Io no, adesso non voglio fare...
Lei lo considera un fratello o no?
Come?
Lei Verdini lo considera un fratello?
No, io credo che Verdini ha smentito di essere massone e io lo lascio alla sua smentita, insomma. Mi è capitato di recente di persone che hanno fatto smentite spudorate e strumentali, e allora... io e altri miei amici abbiamo provveduto a smascherarli. Nel caso di Verdini mi pare che già sia abbastanza nei guai, non voglio creargliene altri.
Per cui potrebbe essere un fratello?
Ma insomma, voglio dire, poi queste cose, tanto prima o poi le cose vengono a galla, no? Mi pare che lo stiamo vedendo.
E poi? Chi c'è? Nel PDL? Chi c'è? No, nel PDL di nomi.
Ce ne sono tanti.
Uno che lei potrebbe dire, questo è un fratello, chi è?
Io non le farò nomi, le posso dire che in questa sede almeno, in questa sede almeno non farò nomi, le posso dire che ce ne sono tanti.
Tanti nel PDL. E nel Partito Democratico, lei sa, c'è stata una polemica.
E ce ne sono anche nel Partito Democratico.
A livello di dirigenti?
Certamente.
Dirigenti del Partito Democratico, addirittura?
Nella direzione nazionale.
Nella direzione nazionale ci sono massoni del Partito Democratico. Nella direzione nazionale. Vabbè, la direzione nazionale è un po' ampia.
È ampia, comunque ce ne sono.
Ce ne sono, ma anche insomma di importanti dirigenti.
Poi sa, c'è un discorso, certo, di importanti dirigenti. Ci sono persone, ciascuno ha un rapporto diverso con la massoneria. C'è chi ha intrattenuto rapporti per un periodo, poi è rimasto, ma intrattiene rapporti sporadici. Chi è più funzionale?
Ecco,
chi...
mi faccia un nome di uno che ha rapporti, diciamo, abbastanza consolidati del Partito Democratico. Me ne faccia uno, me lo deve fare.
Questa sede io non voglio fare.
Ma uno solo.
Per una scortesia, ma non è la sede opportuna. Cioè, non credo. Il discorso è generico e quindi non ha senso che lo metta adesso così a esporre qualcuno
al pubblico ludibrio. Però no, in questo caso non c'entra niente il pubblico ludibrio. Ma senta, questa storia del Partito Democratico com'è finita, dell'espulsione di alcuni dirigenti locali?
Ricordo che c'è stato un grande una grande confusione creata dall'onorevole Fioroni e da diversi altri sedicenti cattolici del PD.
Sedicenti, perché allora...
sedicenti, perché io intendo, io sono cattolico, intendo il cattolicesimo in modo meno settario e clericale di costoro, quindi
Ma li hanno espulsi alla fine, sono usciti fuori dalla... no, sono rimasti nel Partito Democratico.
Il Partito Democratico ha recepito, anche perché proprio io insomma dissi che se ci fossero stati provvedimenti discriminatori, anticostituzionali contro i massoni del PD, avrei fatto uscire gli elenchi dei massoni del PD.
E quindi addirittura
la situazione si è calmata.
Ma perché lei ha un documento con l'elenco dei massoni del PD?
Diciamo che è nella disponibilità di persone a me vicine.
Ho capito. Senta, le voglio chiedere l'ultima cosa. Dica qualcosa a fratello Silvio, cioè, esce allo scoperto.
Guardi, le posso dire che probabilmente lunedì prossimo uscirà una lettera aperta a fratello Silvio.
Dove uscirà questa lettera?
Uscirà primariamente sul sito da me curato, ma poi ovviamente sarà ripresa da diversi organi di informazione.
Va bene, grazie Magaldi, grazie di essere stato con noi, leader
Buona
del
serata.
Grande Oriente Democratico. E siamo qui alle 18.34, 800 24 00 24. Paolo da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, a lei gli ascoltatori.
Dica.
Io so che lei, anche se vive molto a Milano, è originario di Roma, insomma, ha vissuto tanto tempo a Roma. Io vivo a Roma ormai da tanti anni e devo dire che volevo condividere con lei una sensazione, non so se a Milano è anche arrivata questa cosa. Mi pare di vedere che da qualche settimana, mese a questa parte, complice anche un po' gli atteggiamenti, le dichiarazioni ogni tanto un po' sconsiderate di personaggi leghisti su Roma, i romani, a volte anche generate da episodi calcistici, insomma si stia generando a Roma un sentimento di odio antileghista contro il nord, che un po' contrasta con la indole normalmente un po' appunto indolente del romano, che insomma di solito lascia passare tutto, non si angoscia più di tanto per le cose, però sembra che sia, almeno a me sembra che si stia un po' verificando questo fenomeno, e mi chiedevo cosa ne pensasse, se aveva la stessa sensazione e poi secondo lei a cosa poteva portare. Francamente a me, per me non ha nulla di buono, perché proprio...
Ma guardi, no, non ho assolutamente questa sensazione, dunque non le posso dire niente di più. Io non percepisco nessun odio, se non battute che vanno a finire sui giornali e gossip quotidiano. La ringrazio, Paolo. Il TG2 titoli.
Berlusconi contro il governo furibonde, campagne mediatiche nel Popolo della Libertà è tutto a posto, afferma dopo il vertice con i coordinatori del PDL. Le nuove monovolume Fiat saranno costruite in Serbia e non a Mirafiori. Provoca polemiche l'annuncio di Marchionne. Marcegaglia, conflitti troppo pesanti non fanno bene a nessuno. Aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al consentito il pirata che a Cremona aveva investito 4 ciclisti, uccidendo una 17enne. È stato terribile, per fortuna siamo ancora vivi, parla la coppia sudafricana la cui barca è stata semidistrutta dal salto di una balena.
Bene, siamo di nuovo in collegamento con Roma, con Luca Telese. Caro Luca,
eccoci.
Lo sai che Marchionne ha ragione quando dice che i sindacati in Italia sono una cosa poca seria e lui porta la Fiat in Serbia? Sì, ha pienamente ragione al 100%.
Ma nemmeno per sogno, aveva già deciso che andava in Serbia perché ottiene dei fondi di investimento agevolati
e non è vero, i sindacati.
Tant'è vero che non se ne sta Pomigliano, tutta una balla, tutta una roba mediatica, e ti invito a riflettere su questo. Quanti giornalisti che erano a Detroit erano invitati a spese della Fiat?
E questo che vuol dire, scusa?
Beh, insomma, che sicuramente...
Cioè che l'informazione sulla Fiat, secondo te non è adeguato perché i giornalisti sono a libro paga della Fiat?
A me è una vecchia regola: se uno ti invita a casa sua, tu non lo tratti male, non lo puoi trattare male. Anch'io, se fossi lì, avrei magari un occhio di benevolenza. Però dico che questa informazione che c'è, è presente e disponibile, è stata in realtà veicolata da quest'altra informazione che hai dato tu, cioè i sindacati cattivi e la Fiat fugge in Serbia. Ma nemmeno per sogno.
Nemmeno su Pomigliano, eh? Se ti non ti convinci nemmeno su Pomigliano.
Ma no, su Pomigliano ha avuto... perché siamo veramente una stampa poco libera, ha avuto una propaganda contro di tipo veramente, ne so, bolscevico totalitaria, e dopodiché ha preso una legnata pazzesca, perché il 40% hanno detto no e nessuno l'ha scritto.
No, cioè, come non stato, è stato scritto?
Sì, no, non c'è stato allora ci sono stati 10 editoriali il giorno prima, te lo posso dire con certezza, il Sole 24 Ore, non voglio parlarne male qui, ma insomma ha fatto delle cose pazzesche, tipo i fumetti sull'operaio che col nuovo orario andava in parrocchia, no?
Magari sarà vero, no? Perché non può essere, non può essere vero.
Nessuno ha scritto la parola, la Fiat è stata, Marchionne è stato sconfitto in un editoriale.
A parte che non è stato sconfitto. Vabbè, insomma, io ti volevo invitare a una riflessione su questa cosa che ha detto Marchionne, ma secondo te non è per questo che porta una parte della produzione in Serbia? Ma lasciamo perdere.
No, io dico, c'è solo un grande gioco di propaganda in cui conviene dire che gli operai sono cattivi. Non mi pare che siano cattivi, per ora sono licenziati, più che quelli fastidiosi sono licenziati, quindi non è il problema degli operai cattivi, ma casomai di una fabbrica che fa mosse simpaticamente propagandistiche.
Lo sai che abbiamo in linea? Umberto Pizzi.
Il grande Luca Telese, hai ragione.
Come ha ragione? Ha torto Marcio.
Ha torto Marcio.
Ha torto Marcio.
Sono pienamente d'accordo e firmo un documento per dire che è vero.
Ma che senti, vero, no, Umberto, no. Che vero, ma
no, no, ma guarda,
ma qui l'alternativa è tra, l'alternativa tra essere licenziati e lavorare in maniera diversa,
il futuro
su
dei giovani non è quello
la
che
FIOM,
è stato prospettato.
La FIOM è il futuro dei giovani, qual è? I sindacalisti della FIOM.
Il futuro dei giovani non è quello che è stato prospettato a Pomigliano per far approvare il referendum. È un assassinio delle libertà.
Ma io sono circondato. Comunque, sono circondato da due comuni bolscevichi tremendi, Umberto Pizzi e Luca Telese.
Senti, no, io voglio ritornare all'argomento.
Vabbè, Umberto, un attimo solo, Umberto, spiegami innanzitutto, Umberto Pizzi, come lo possiamo definire, Telese? Uno dei più grandi fotografi.
Che ha raccontato meglio di chiunque altro penne, fotografi, narratori della contemporaneità italiana è l'orrore del Cafonal, che non a caso hanno inventato lui e D'Agostia.
Allora, certo, allora Pizzi, ieri era, dov'eri ieri? Facciamo
allora,
un riassunto.
Allora, ieri sera mi sono cibato 4 ore fuori da Villa Aurelia, dove c'era l'attovagliamento della Lega.
Sì.
E io non sono d'accordo con quello che ha detto prima, che i romani ce l'hanno con i leghisti. Questo è sempre stato il contrario, che i leghisti ce l'hanno con i romani e con tutta l'altra gente che non è leghista.
Ma che c'era lì a Villa Aurelia? Cenavano?
Si erano attogliati, mangiavano e bevevano chiaramente tutti i prodotti padani, perché forse a Roma non si mangia bene.
Come prodotti padani? Che mangiavano?
Mangiavano, sai, bevevano soprattutto.
C'era lo stato maggiore, c'era lo stato maggiore della Lega. Il bianco di Custoza.
Io credo che il comportamento del dito del senatore è veramente scorretto, perché io non ero dentro casa sua, ma ero fuori per strada.
Ah, e a te te l'ha fatto il dito? Era per te, era rivolto verso te?
Era per me, ma io siccome sono una persona educata non rispondo neanche a quel gesto.
Beh, come dovevi rispondere, Umberto?
Non mi interessa, io rispondo con tutta l'educazione che certamente non fa parte del bagaglio di certi signori.
Senti, Telese, ma vogliamo invece dare un valore a questo dito medio di Bossi oppure no?
Ma certo, è uno scontro indiretto a distanza mediato dal maestro Pizzi fra Bossi e Totti, e ovviamente vince Totti, perché l'Italia sta con Totti.
Siamo tutti per
Totti.
Totti
è il capo tribù di una tribù che lo acclama, e Totti e Pizzi sono l'Italia.
Bah, adesso state un po' esagerando. Io voglio dire, però hai mangiato pure tu, Pizzi, là.
Io non ho mangiato, guarda, non ho mangiato. Normalmente non mangio la sera. Per bere ho dovuto andare al bar a prendere un'acqua minerale. Mentre su si scodellavano 10 bottiglie di differente bevuta, e alla fine udite offrivano il limoncello del Garda. Ma pensa un po', nel Garda fanno pure il limoncello. Vabbè,
invece del limoncello campano,
il limoncello della costiera amalfitana, stupendo.
Senti, allora, ma come questo episodio come si è verificato? Cioè, all'uscita della
all'ingresso, lui, che lo hanno fatto entrare, non entrava nessuno con la macchina, lui è entrato, è fermato un momento, io ho fatto, chiaramente fai una festa così, il gran capo lo deve fotografare, come ho alzato la macchinetta fotografica, lui è partito col gessaccio e io sono partito con le flashate per registrare per i posteri queste immagini poco edificanti.
Senti, Telese, ma a cosa può essere paragonato il dito medio di Bossi come gestaccio nella storia della politica? Tu che sei un cultore.
Alle corna di leone è l'evocazione che viene prima, anche se quella erano le corna, fa quasi simpatia, sono state riabilitate le corna di leone, no? Sì. Erano un segno scaramantico, irridente, contro gli studenti che lo contestavano,
E invece qui c'è il capo etnico che quando sta a Roma, che è la capitale del mondo, si sente all'estero. E quindi sono un gesto, come dire, un po'...
ma da cosa era infastidito? Da cosa era infastidito poi? Pizzi, da cosa era infastidito?
No, ma io non lo so, lui è infastidito su qualsiasi cosa che non è d'accordo col suo pensiero.
Ho capito, però non è che ti ha riconosciuto, eccetera. Perché ti ha fatto così? No, perché non voleva i fotografi lì?
A me non mi conosce, non mi sono presentato e non mi presenterò mai. Non me ne frega proprio niente di presentarmi.
Eh no, certo, ma era infastidito dal fatto che ci fosse un fotografo. Perché questo dito?
Ma non lo so, a parte eravamo due, c'era un ragazzetto, un giovane,
sì,
che stava dietro alle mie spalle per paura di essere aggredito. Ma non solo lui, e poi quando è arrivato Calderoli vestito...
Com'era vestito?
Da spiaggia, c'aveva i pantaloncini, i short verdi.
Come gli short verdi? Gli short verdi?
Sì, sì, con delle scarpette, vestito tutto. Erano tutti descamisados, sembrava stare in Argentina, a Buenos Aires.
Allora, il menù: antipasti, salumi e formaggi veneti, carpaccio di Fossano con misticanza e grana, risotto ai funghi porcini e casatella, ravioli, spinaci e ricotta, sottofiletto di vitello con verdure, mattonella di cioccolato, prosecco, bianco di custoza, soave, bardolino e cabernet. Effettivamente tutta roba del nord, no?
Grappe a volontà e poi il limoncello, chiaramente.
Questa la cena leghista di ieri sera, conclusa con un bel dito medio. Alle 18.45 traffico, abbiamo un leghista in linea tra pochissimo, alle 18.45, il capo dei giovani padani, resta con noi, Pizzi, Telese. 18.47, 800 24 00 24, Telese, c'è? Luca, ci sei? Luca, non c'è più, è sparito, il motorino, dov'è? Pizzi! Eccoci qui. Chi è? Grimoldi, Paolo Grimoldi, buonasera.
Buonasera.
Coordinatore federale giovani padani. Senta, c'era pure lei ieri sera a Villa Aurelia in questa festa della Lega?
Sì, sono andato anch'io.
Ha visto questo dito medio di Bossi? Che ne pensa?
Evidentemente non ha voglia di fermarsi a parlare con i giornalisti.
Beh, Pizzi.
Ma io non volevo parlarci mica, io volevo solo fotografare che entrava lì quel po'.
Non ci si comporta così, Grimoldi, abbia pazienza.
Che le devo dire? Evidentemente uno può anche avere un momento in cui non c'ha voglia di fare le fotografie, è umano, non è mica comandato il dottore che bisogna fare le foto.
No, farle, cioè farsele fare, lei dice.
È lo stesso, perché è un comandamento.
No, per carità, però che c'entra? Uno va avanti, siccome Bossi non è che sia il salumiere sotto casa, è un personaggio pubblico, le foto gliele fanno.
Ma siccome le foto e le dichiarazioni le fa anche tutti i giorni, ci sarà un momento nell'arco di una giornata che ha deciso di non far dichiarazioni, non far foto, o che ritiene che non sia il momento? Insomma, non ci vedo questo problema.
Pizzi, risponda lei se vuole.
Ma guarda, è troppo... è una giustificazione troppo servile, non posso rispondere.
Che le devo dire? Allora bisogna sempre fare le fotografie.
No, ma però il servile di Pizzi, no, Grimoldi, il punto, quando Pizzi dice una dichiarazione troppo servile, vuole dire una cosa sola. Cioè, il gesto rivolto verso un fotografo, ma lasciamo perdere il fotografo, verso chiunque, è un gesto eccessivo da parte di un leader politico, uno che fa il dito medio così, uno potrebbe dire, insomma, forse Bossi ha sbagliato, me lo dica Grimoldi, io so che lei lo pensa.
Ma scusi, poteva anche essere una cosa simpatica per dire no, adesso non c'ho voglia, cioè io francamente quando anche un amico mi chiede qualcosa di cui non ho voglia di parlare,
lei gli fa il dito medio, non ho capito, il suo amico
guarda non c'ho voglia,
ho capito, però sì. Grimoldi, non è che se lei non ha voglia di parlare con suo amico le dice lo manda a quel paese e gli fa il dito medio. Pizzi, mi aiuti.
È ingiustificabile quella cosa, è ingiustificabile, è un atto ingiustificabile. Io sono una persona che ha anche una certa età.
Ma lei lo stava assaltando, Bossi, no?
No, assolutamente, io non assalto mai nessuno. Faccio il mio lavoro per strada e lui è un personaggio pubblico. Per cui io non ho fatto altro che fare il mio lavoro. Stava in macchina blindata con tanto di sicurezza e roba del genere, ma poi c'erano testimoni lì.
Certo. Che possono anche... Grimoldi, lei non me lo vuole dire che Bossi ha sbagliato. Uno potrebbe dire Bossi ha sbagliato, è stata una cosa eccessiva, appunto. Magari
no, non aveva voglia di fare fotografie, ripeto, non l'ha mica ordinato il dottore che uno deve fare le foto 24 ore su 24. Cioè, non aveva voglia. ha deciso di non fermarsi, di non farsele fare o quant'altro. Non vedo dove sia il problema.
Telese, qui io voglio trovare prima o poi uno della Lega che dice Bossi ha sbagliato, non riesco mai a trovarlo, come mai?
No, è impossibile, sono le nuove forme idolatriche. Pensa, persino ci sono persino quelli del PD che difendono Bersani, quindi questo ormai ti dà l'idea che cos'è la politica di oggi. Poi non parlare di quelli di Forza Italia. Però volevo fare una piccola riflessione sulla prossemica leghista.
Cioè?
Tu ti ricorderai che Bossi iniziò la sua a scandalizzare i media con il suo avambraccio quando gridò Bonasta, Boniver, armata di manico.
Sì.
Ed era un Bossi che, diciamo la verità, rompeva il politicamente corretto e faceva un po' di simpatia perché c'era qualcosa di panico, no? Di carnasciale in questo suo eloquio. Poi si è un po' intristito, il dito medio contro il tricolore, smentito. Mi ricordo, io ho avuto ospite, forse c'eri persino te, Tosi, che diceva ma no, non era il medio, era l'indice.
Pensa tu.
E adesso arriviamo al dito medio a Pizzi, è una specie di storia d'Italia, no? Si parte dal senso liberatorio e macista della Lega e si passa alla lotta contro il tricolore e contro Pizzi, quindi contro la stessa identità nazionale.
Senti, ma adesso ti lascio al motorino perché sento un frastuono pazzesco. Io voglio chiedere a Grimoldi però una cosa fondamentale, se è ancora in linea, che è questa. Dicono i giornali, scrivono i giornali, al di là di questa polemica tra Pizzi e Bossi, che sono due Umberti tra l'altro, Umberto, capito Pizzi? Una lotta tra due Umberti. Volevo chiedere a Grimoldi, scrivono che la vogliono fare fuori dai giovani padani per far posto a Renzo Bossi, è vero o non è vero? Mi smentisca questa cosa.
Ma io ritengo siano illazioni dei giornali, non mi risulta assolutamente.
Poi lei, scusi, quanti anni ha? 35? Come fa a essere il capo dei giovani padani? Un giovane padano ha 35 anni, lasci questa poltrona, ormai è troppo grande lei, o no?
Assolutamente sì, dobbiamo organizzare il congresso e guardi, il problema è che prima lo facciamo, prima sono contento io.
Scusa, quanti anni ha? Da quanti anni lei è il capo dei giovani padani?
Ormai sono 7-8.
Beh, insomma, rischia di diventare una sorta di dittatura sui giovani padani, no Grimoldi?
A chi lo dice? Ma
come a chi lo dice? Mica gliel'ha ordinato il dottore di fare...
ma le ripeto, guardi che non è che è particolarmente divertente, quindi un avvicendamento è sicuramente...
Vabbè, Renzo, ho capito, Renzo Bossi diventerà il capo dei giovani padani, diciamo la verità.
No, non è assolutamente come scrivono i giornali.
Non sarà lui, allora mi dica, non sarà sicuramente Renzo Bossi?
Non sarà sicuramente Renzo Bossi.
Addirittura, lei si spinge a dire che Renzo Bossi non sarà il capo dei giovani padani, non che la cosa ci interessi particolarmente, insomma, chi è il capo dei giovani padani, però lei dice così. Senta Grimoldi, ma è vero che lei vuole rimettere le targhe delle province, cioè la sigla delle province sulle targhe?
Mi sembra una cosa di assoluto buon senso.
Ma si spendono un sacco di soldi, Grimoldi, le province vanno cancellate, invece no, lei vuole mettere il simbolo.
Non vogliamo le cose, una cosa sono le targhe da mettere sulle auto, che se c'è l'indicazione della provincia di appartenenza mi sembra una cosa utilissima, tra l'altro alle forze dell'ordine, perché come qualsiasi relazione delle forze dell'ordine basta leggersele, sottolinea che la presenza dell'indicazione provinciale facilita l'individuazione di auto, quantomeno...
Cioè lei vuole dire che attualmente siamo in pericolo perché le auto...
No, però diciamo che si ha maggior facilità a individuare delle auto che magari sono fuori luogo. Mm. Questo lo dicono le forze dell'ordine, non lo dice fuori.
Ma perché lei vuole reintrodurre obbligatoriamente la sigla della provincia sulle targhe? Perché? Qual è il motivo?
Anche per questo motivo che l'ho appena illustrato, prendendo spunto da quello che è una richiesta e una considerazione delle forze dell'ordine.
Ho capito. E poi il secondo motivo qual è?
Per un'appartenenza territoriale, in modo da far sì che vi siano delle targhe collegate al territorio, non vedo che problema ci sia.
Si spendono soldi in più in questa...
Più orgogliosi di quella che era la targa, la vecchia targa con su scritto per esteso Roma, erano proprio appunto i romani che andavano orgogliosi di questa possibilità di avere sulla propria targa il nome della
città. Non penso che i romani...
Guarda, i romani sono gente che accetta tutto, è la partenza che è sbagliata, si deve sempre vedere il male in qualsiasi...
Adesso non sta dicendo delle cose negative su Roma, Grimoldi, ha detto che i romani...
Sulle targhe io...
Ma tu la vorresti la targa con sito Roma, la rivorresti?
No, non me ne importa niente.
Ma Grimaldi, la gente non gliene importa niente delle targhe, delle sigle sulle targhe, questo è il punto.
Ma scusi, ma io non vedo cos'è il problema ad avere la possibilità che sulla targa ci sia la sigla provinciale.
È più utile. Qual è il problema? Che non ci sia. E questa è la differenza. Ormai siamo. Il mondo è così aperto, non lo so,
anch'io me lo domando. Pizzi, io sono come lei, anch'io me lo domando, però Grimaldi ci ha detto.
La polemica che si cerca di fare su questa cosa delle targhe collegata alle province sì. È abbastanza stucchevole, perché la posizione della Lega sulle province è assolutamente.
No, ma sì, non l'ho legata alla questione delle province. Però Grimaldi, scusi un attimo, devo dare la linea al giornale radio. Poi, se vuole altri 5 minuti così chiariamo questa cosa. 18 56 25 800 24 00 24, giornale radio. Poi naturalmente gli ascoltatori oggi ne abbiamo avuti pochissimi finora. Bene, 19:17, 800 24 00 24, TG3.
Berlusconi, il PDL si è unito, contro di noi attacco mediatico. Bersani, paradossale che faccia la vittima. Intercettazioni, via libera in commissione. Primi interventi disciplinari del Consiglio Superiore della Magistratura e della Cassazione sui giudici coinvolti nell'inchiesta sulla P3. Allarme per la scelta Fiat di produrre in Serbia. Chiamparino, Torino non può pagare per Pomigliano. Calderoli non sta né in cielo né in terra. Ancora un no unanime alla manovra dalle regioni. Tremonti, tratteranno. E intanto va avanti il federalismo fiscale. Al via l'iter parlamentare della riforma dell'Università Italiana. Molte le novità. Al TG3 il rettore dell'Ateneo di Bologna. L'indipendenza del Kosovo non fu illegale, secondo la Corte di Giustizia dell'AIA, l'annuncio a 2 anni dalla proclamazione unilaterale. E splendide ville e terme chiuse ai turisti, custodi ridotti, cumuli di immondizia vicino all'entrata e la difficile situazione di Ercolano e Pompei.
Bene, Sky TG24.
Federalismo, ultimatum del governo a comuni e province che non collaborano.
Berlusconi nel PDL è tutto perfetto, dai media campagna furibonda.
Investimenti Fiat in Serbia, si scatenano le reazioni di politici e sindacati.
Famiglie con i redditi calano i consumi, in discesa anche risparmio e spesa.
L'Aquila alle mani della camorra sugli appalti post terremoto, 6 arresti.
Una lite per futili motivi si trasforma in tragedia, operaio ucciso a calci e pugni nel milanese.
Partenze, bollino rosso nel weekend, in autostrada bollino nero il 31 luglio e il 7 agosto.
Da Sky TG24 il nuovo tormentone sul web, protagoniste due ragazze di Ostia.
Monte Carlo, tra un anno è il matrimonio del principe Alberto con la ex nuotatrice.
Mourinho rivuole Ibrahimovic, in cambio dello svedese il Real offre Kaká al Barcellona.
Viva la Rai, ti fa crescere le anime, viva la Rai. Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi.
Finalmente è finito il tormentone ed è finito nel modo più prevedibile con Santoro che resta alla Rai e farà Anno Zero anche l'anno prossimo dopo una pantomima durata mesi. Ghedini, ieri.
Vespa è sempre un piacere andare, sì. Perché lei c'è da Santoro e Santoro ci si diverte di più, perché sì. È una battaglia. Io credo che sì, che debba andare in onda dal punto di vista quantomeno dello spettacolo di Anno Zero. Poi io non conosco le vicende contrattuali o i palinsesti della Rai, quindi quello è un problema. Però, ritengo che sia anzi un programma che ci fa prendere un sacco di voti, quindi.
E oggi con Falonieri.
Adesso questo Santoro adesso qua non è che
lo prendiamo noi?
No,
perché? Potrebbe essere un'idea.
Così non farebbe più il martire, non farebbe più... Comunque, detto questo, mettici quello che vuoi, Santoro è un signor giornalista.
Ma insomma, tu lo riprenderesti, diciamo.
Lo riprenderei.
Mettiamo che...
Uno che ti... in televisione, uno che ti fa il 20%...
Lo riprenderesti.
Ci pensi su 3.000 volte e poi magari lo riprendi.
Allora perché lo mando?
E insomma, Santoro, avete sentito, è saltato da Confalonieri, e non è la prima volta, e da Ghedini, che spesso è ospite dello stesso Santoro. Ogni tanto certe dichiarazioni sono frutto anche di una, di un gioco delle parti. 1921 800 24 0024, sapete qual è uno dei video più cliccati su YouTube nelle ultime ore? Avete sentito anche dal telegiornale, da Sky TG24, questo...
Fa caldo?
Sì, troppo. Cioè, stiamo tipo a fare la colla. Fa troppo caldo. A me sta ripiando. Fammi qualche domanda.
Te l'ho chiesto. Allora, come resisti al caldo?
Che ne so, mi vado a fare la doccetta là, perché al mare dopo pizzica tutto.
Fino a quando resisti?
Un'oretta, ma neanche. Ti vieni a fare subito il bagno con la capaccia, ti viene l'insolazione.
Hai preso da bere?
Sì, mi sono piegato il calippo.
Tu?
Io pure il calippo, poi si siamo presa la birra.
Ai 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 ai, ai la ai, birra non va mica bene, negli alcolici, no?
La birra ghiacciata.
Vabbè, meglio di niente, dai, su. Poi al mare uno se deve divertire, se deve.
Quanto sei bella Roma. 800.000 click su questo video, che è un po' la fotografia di quello che potete trovare quotidianamente sulle spiagge di Ostia e dintorni. Bene, Riccardo da Bologna, buonasera.
Era Crociani.
Dica.
Volevo sapere dove ha trovato quel divertente personaggio che ha fatto una delle più straordinarie pagine radiofoniche di antimassoneria. Quel simpatico...
Ma è un massone, come ha fatto pagine?
Guardi, il grande Oriente Democratico
non esiste.
Francamente, io la prima volta che lo sento.
Lei è massone? Sono... Lei è un fratello?
Sono ma guardi, poi fratello, sono. Sono termini non in uso, sono due le grandi obbedienze. Una è la Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi accettati e muratori, a sede Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi, Roma.
Sì.
L'altro è il Grande Oriente d'Italia, che invece è in obbedienza a Palazzo Giustiniani, Roma, anche che se la sede al Vascello.
Che differenza c'è tra queste due obbedienze?
Beh,
come le
vi fu una scissione nel lontano 1909, come lei ben saprà. Questa è una nazione che ha avuto massoni come padri fondatori, Garibaldi,
sì,
stato il primo gran maestro del Grande Oriente,
sì, sì.
Antonio Giolitti, il primo...
Però mi scusi Riccardo, il signor Magaldi, Gioele Magaldi, si è presentato come leader del Grande Oriente Democratico, che ha detto essere una corrente all'interno del Grande Oriente d'Italia, allora, non ha detto che c'è un'altra obbedienza, non ha detto
allora,
questo.
Io non appartengo al Grande Oriente d'Italia, quindi
non credo, escludo
nella maniera più assoluta che vi siano correnti, anzi la gran maestranza dell'avvocato Raffi è molto attenta affinché non ricadano più in quegli errori che sono accaduti 40 anni fa.
Perché scusi, avere una, come dire, una parte del Grande Oriente d'Italia che la pensa in maniera diversa, una corrente, è un errore?
Ma vede, si chiamano obbedienze.
Sì.
Obbedienza significa che vi è una sorta di centralismo democratico e si sta agli ordini, all'obbedienza del gran maestro e sovrano gran comendatore.
Ma al di là di questo, mi scusi, Magaldi ha detto delle stupidaggini quando ha parlato di Raffi come filo berlusconiano invece di un'altra ala più filo, diciamo, centrosinistra?
Guardi, allora la massoneria è stata protagonista della vita risorgimentale e anche che del primo monovecento italiano. Poi abbiamo avuto autorevoli massoni, non so, per esempio il padre di Enrico Berlinguer era uno degli più autorevoli massoni in Sardegna, ma come lo sono esponenti della famiglia Cossiga, chi sono massoni. Quello che è importante è che in massoneria non viene chiesta la tessera è partito e in generale si evita di parlare di politica e di religione.
Ho capito. Senta Riccardo, lei che è un massone, si è dichiarato massone, è di sinistra, così tanto
sì,
per...
io sono iscritto al Partito Democratico, ma
carità, ma non c'è niente di strano. Senta, no. Lei questa storia della P3 le dà fastidio leggere P3 sui giornali? È una cosa seria o ha ragione Berlusconi?
No, guardi, orribilmente. Noi stiamo portando in giro una mostra molto importante, era a Bologna la settimana scorsa.
Ma voi chi?
Noi della Gran Loggia d'Italia.
Sì.
Una mostra di reperti storici dal Settecento in poi, che è una storia dell'antimassoneria.
E allora?
Questa storia della di tre è un tipico esempio di calunniosa antimassoneria. Innanzitutto la loggia Propaganda 2, perché questo qua significa
sì.
P2, era una loggia interna al Grande Oriente. Non sto a rinvangare quegli anni, di cui poi ovviamente mi ricordo anche che parzialmente, definiamolo un errore.
Insomma, lei ci crede al di là adesso della storia della P2? Per concludere, Riccardo, ringraziandola della telefonata, ma questa storia che ci sia un gruppo di persone, eccetera, legati da un'antica appartenenza o addirittura attuale appartenenza ad una loggia massonica che influenzano le istituzioni, lei ci crede o non ci crede?
No, allora, non io credo che all'interno sia del Grande Oriente sia della Gran Loggia, innanzitutto, non vi sono logge coperte.
Ho capito.
Sono state vietate dalla commissione.
Dunque, è un errore chiamarla P3, perché ricorda la loggia, è un errore chiamarla loggia massonica.
Gli elenchi della massoneria sono pubblici. Il Grande Oriente fa una Gran Loggia aperta a Rimini, dove fra l'altro eminenti studiosi, un vostro carissimo, cioè giornalista che Oscar Giannino viene a fare relazioni.
No, ma per carità,
quindi è aperto a tutti.
Allora, se qualcuno, quando uno usa la parola massoneria a sproposito, querelatelo.
Eh sì, ma sa, il problema è che in Italia ognuno può, cioè, se lei domattina si autonomina Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia.
No, ma non parlo di Magaldi. Quando sulla stampa si usa la parola massoneria a sproposito,
certo.
Insomma, intervenite se vi sentite offesi.
Certo,
grazie Riccardo, devo dare la linea a un altro ascoltatore. Guido da Ravenna.
Buonasera Cruciani.
Buonasera, dica.
Niente, no, volevo dire che l'ascoltatore che è appena intervenuto è sicuramente un massone molto più serio di quello che è una mezz'oretta fa intervenuto, definendosi, come diceva lei, grande maestro del Grande Oriente Democratico. Ma io soltanto dire che, insomma, la massoneria è una forma di lobby, se vogliamo, insomma, proviene un po' dal nostro modo di essere tribù, quindi quando ci si riunisce in gruppo è perché si vuole portare a termine un obiettivo comune, e così penso facciano anche i massoni. Quindi ora questa credine verso il Presidente del Consiglio, che si presume, ma insomma credo che...
Vabbè, insomma, lei non crede all'esistenza di una P3 guidata, come diceva addirittura Magaldi, da fratello Silvio.
Fa caldo?
Sì, troppo, cioè stavo tipo a fa la colla, fa troppo caldo, a me sta arrivando. Fammi qualche domanda.
Te l'ho chiesto, allora come resisti al caldo?
Che ne so, ma vado a fare doccetta là, perché al mare dopo pizzica tutto.
Fino a quando resisti?
Un'oretta, ma neanche. Ti viene a fare subito il bagno con la capaccia, ti viene l'insolazione.
Hai preso da bere?
Sì, mi sono piato il calippo.
Tu?
Io pure il calippo, poi siamo presa la birra.
Ai, la birra non va mica bene, negli alcolici, no?
La birra ghiacciata. Vabbè, meglio di niente, dai, su. Per male uno se deve divertire, se deve.
800.000 click su questo video realizzato da Sky TG24 che impazza su YouTube. 800 24 00 24, ha sentito che dialetto romanesco, Pizzi?
L'ho sentito, mi fa sempre piacere. È una cosa, sentire parlare un romano è come avere una garanzia.
Umberto Pizzi, uno dei più grandi fotografi italiani, in collegamento con noi. Adesso dove si trova? Sul motorino? Dove sta Pizzi?
Io sono in motorino e sto andando a Zagarolo.
A Zagarolo?
Quello paese
sì.
Dell'agro romano, a 23-24 km da Roma.
Sì.
Dove vado a casa a riposarmi, perché è stata una giornata pesantissima ieri e oggi. Adesso vado a riposarmi e domani mattina rinizio a lavorare.
Soprattutto dopo il dito medio di Bossi, insomma, una giornata che si è conclusa ieri.
Per me ormai, sai, basta. Io sono uno che guarda con molto distacco a queste cose. Il peggio è per tutti, non per me. Sai,
Non mi interessa, ne ho visti fare di quei gesti, specialmente dagli americani. Si vede che Bossi si è americanizzato.
Umberto, senti, ma ti trovi in motorino, ma vai da Roma a Zagaroli in motorino?
Sì, sì, vado in motorino, è magnifico perché c'è tutta una campagna che è piacevole vederti. E poi il motorino è un mezzo per mantenersi un po' giovani, dà un senso di gioventù e di libertà.
Dato che Umberto Pizzi, insomma, lo possiamo dire, ha i suoi anni, no?
Assolutamente, io sono pure contento di averli, assolutamente. Cerco di portarli bene, cerco di vivere in maniera sana e soprattutto darmi dei piatti di bucatini alla matriciana.
Vabbè, senza fare incidenti, resta con noi che dopo ti voglio introdurre.
Sì,
un po'.
Sono qui, no, io vado piano e tranquillo.
Vai piano e tranquillo verso Zagarolo, che fra poco c'è un altro ospite che sicuramente avrai fotografato diverse volte. 800 24 00 24, andiamo a Gabriele da Milano. Buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, secondo me è stata una grande speculazione giornalistica anche la P2.
In che senso?
La P3 che non esiste.
Ah, anche la P2, sì, può darsi in alcuni casi.
È una eccezionale, straordinaria operazione guidata prima da Scalfari, il gruppo dell'Espresso, poi sono allegati tutti gli altri, l'Unità e dicendo. Una straordinaria campagna di comunicazione.
Cioè non è esistito nulla di particolarmente pericoloso, secondo lei?
Ma non solo, allora è pure segreto, perché Propaganda 2 era anche segnata sull'indirizziario di Firenze, con tanto indirizzo e numero telefonico, quindi non era neppure una loggia segreta.
Addirittura?
Sì. Ma cosa vuole? Questo è un grande paese di grandi editori che sanno fare straordinarie campagne di comunicazione, cioè solo dei meravigliosi pubblicitari.
Dunque, secondo lei la P2, diciamo, come loggia segreta, pericolosa per le istituzioni, uomini che cercavano di influenzare, non è mai esistita?
No, è esistita, in quanto i giornali così hanno veicolato il messaggio, ma non perché nei fatti fosse realmente esistita. I fatti modesti, marginali, sono stati astutamente dilatati in comunicazione come fa la pubblicità.
Ho capito.
Sono maestri di comunicazione, Scalfari e compagnia bella.
No, ma che nella vicenda della P2 ci sia stata qualche esagerazione, sono d'accordo anch'io. Qualcosina però, insomma, c'era, Gabriele,
qualcosina,
al di là.
Cosa vuole? È stato un pretesto, no? Brillante, pretesto su cui hanno costruito straordinarie campagne di comunicazione. E adesso riprende la stessa cosa. Vede, questo è il paese dell'eterno ritorno.
Dunque, cos'è questa P3, secondo lei? Un gruppo di persone che si riunivano per fare lobby legittimo?
Fare lobby, ma come fanno in questo modo? Pensi che a New York c'è il treno delle 7:30 che va a Washington, no?
Sì.
Che è il treno dei lobbisti. Lei va su questo treno meraviglioso, è tutto un salotto praticamente, vede questi giovanotti con grisaglia scura, giacca e cravatta regimental, che
solo che qui non c'è il treno, solo che qui in Italia non c'è il treno dei lobbisti che porta a Washington, magari si riuniscono a casa di un coordinatore di un partito a cena per elaborare una strategia sugli investimenti nell'eolico e su altre cose, sulla Corte Costituzionale, sul lodo Alfano. Per carità, guardi, io più o meno la penso come lei, Gabriele, penso che ci sia molta speculazione e penso anche che debba essere discusso per esempio il modo di elezione di un magistrato, perché insomma, i magistrati come si eleggono? Attraverso cordate, telefonate, pressioni, non è mica una cosa nuova, no?
Assolutamente, è sempre stato così. Ma la cosa che probabilmente farà scoppiare questo paese in una folle isteria è il fatto di vedere sempre, ripetersi le stesse cose. La P2, ora sarà la P3, fra 10 anni la P4 e poi ancora avanti così. Cioè, penso che a un certo punto il paese esploderà in un momento di isteria, non capirà più nulla, c'era un cortocircuito.
Speriamo di no. Grazie. Franco da Modena, buonasera.
Buonasera a lei. Volevo solo dire al signor Romano di non prendersela, perché il signor di Roma lì, perché
Pizzi, perché non se la dovrebbe prendere Pizzi?
Perché ha qualche suo illustre collega, mi ricordo la scorta di Scalfaro che prese a botte il malcapitato Staffelli, no, di Striscia Notizia, quindi voglio dire, quello è un gesto di una persona maleducata in quel momento che non voleva essere disturbato, la penso così, non sono leghista, lo
Pizzi.
Dico proprio.
da esperto.
Ma io non
Pizzi, no, ma voglio, voglio sapere da lei, Pizzi, ma qualcuno l'ha mai aggredita?
Guarda, in 50 anni di lavoro raramente.
Beh, ogni tanto qualche botta l'ha presa o no?
No, no, guarda, direi un paio di volte, ma ho, ho reagito perché in gioventù ero anche un bel, bel piazzato. E allora no, no, non mi aggredivano. E poi io ho sempre cercato di avere un modo di approcciare la gente che non è non, non violento, ecco.
Eccolo il video riportato di nuovo su Sky TG24.
Come sta arrivando? Fammi qualche domanda.
Te l'ho chiesto. Allora, come resisti al caldo?
Ecco il tormentone dell'estate. Queste due ragazze incontrate qualche giorno fa sulla spiaggia di Ostia, vicino a Roma, sono diventate il must del popolo internet e non solo. In radio, sul web, sui social network e sui giornali, sono praticamente ovunque.
La spontaneità, il fatto che è giornalismo, perché quello ritrae un momento comunque vero, e poi la, la furbata, forse anche la traduzione, cioè i sottotitoli del romanesco tradotti in italiano, il che inserisce una componente così, se vogliamo, anche umoristica, ma fa anche capire che quei gerghi giovanili sono una lingua.
Io vuoi il calippo, poi se siamo presi la birra.
Un fenomeno all'apparenza inspiegabile. Bastano un ghiacciolo e una birra a trasformare due ragazze come tante.
Beh, effettivamente nei sottotitoli, ci sono i sottotitoli in italiano. L'unica traduzione di cui c'è bisogno forse è stiamo a fa la colla. La frase iniziale, anche quello però abbastanza comprensibile in realtà. Cioè, il caldo ci fa fare la colla, ci appiccica addosso. Quello che avete sentito prima era Klaus Davi. Dove andiamo? Chi c'è? Sempre Pizzi in collegamento da Motorino.
Sì, sì, sono qui. L'avevo sentito, Klaus. Riconosco la sua R moscia.
Beh, guarda, guarda Umberto, che questo video sta spopolando, perché, soprattutto perché c'è questo romanesco molto forte, no?
Domani mattina lo vedrò.
Sta anche domani su Dago Spia, è anche su Dago Spia già, figuriamoci.
Ah, bene, bene, domani mattina lo vedrò.
A casa non hai il computer?
No, è in campagna no, perché vorrei staccare, capito?
Eh beh, certo.
Sto tutto il giorno davanti ai computer, roba del genere, a casa, chiudo tutto e vado a curare l'orto, i fiori, il giardino, per disintossicare.
Stefano da Udine, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
Dica, Stefano.
Ah, sì. Beh, intanto volevo dire a Telese che io sono un elettore del PD, ma non difendo né Bersani né Franceschini, nessuno, proprio in questo momento sono depresso. E, però in quanto così persona di centro-sinistra sono abbastanza di solito ammirato dalle invenzioni di Berlusconi, per cui in questo momento sono abbastanza stupito del fatto che lui sottovaluti tutto il così diciamo il liquame che sta venendo fuori dal suo partito e che indigna il suo elettorato e che ridà vita ad un Fini che era moribondo. Quindi vedo il centro-sinistra che non si muove, un Berlusconi che fa degli sbagli e alla fine viene fuori quello che sembrava assolutamente tramortito da tutto, ecco. E, o come tante volte succede, non si riesce mai a prevedere niente di quello che succede qua, ecco. Quindi non lo so, un mese fa a Fini veniva dato praticamente eliminato, invece gli scandali stanno riportando fuori un politico di centro-destra che piace anche alla sinistra. Chi lo sa, ecco, mi stupisce che Berlusconi, che fa tutti i conti giusti, questo non l'abbia fatto giusto.
Va bene, grazie Stefano. Luca, provincia di Trento.
Pronto?
Sì, dica.
Cruciani, buonasera.
Sì.
Niente, io volevo intervenire un po' sulla questione Fiat e sono pienamente d'accordo con Talese.
Sì.
Anche perché per me la chiave di lettura deve essere vista un po' diversamente da come l'avete vista voi. Io vorrei vedere i bilanci Fiat. Cioè bisognerebbe in pratica dividere la produttività dalla zona commerciale. Quando la zona commerciale ha una percentuale così alta...
Sì, però Cristian, questa non è la sede per fare un discorso sui bilanci della Fiat, abbia pazienza. Parliamo di altro, parliamo anche di cose un po' più divertenti, abbia pazienza. Lei può parlare di quello che vuole, per carità, però non ci può fare una disamina dei bilanci della Fiat.
Non facendo nessuna disamina perché non li conosco, oltretutto.
Appunto,
io parlo se io fossi Melchionna. posso dire
Marchionne, peraltro, no? Marchionne.
Ecco, allora io se fossi Marchionne,
ridaglia questo Marchionne. Marchionne!
Marchionne.
Marchionne, ecco. Con la E finale, sì, allora?
Io se voglio portare la produttività,
sì,
infatti la parte commerciale, se voglio portare più alta, io devo, se io voglio avere più utili, porto la mia azienda all'estero, non c'è niente da fare. E su questo non ci può cadere.
E allora?
Il sindacato non ha sbagliato. Perché lei ha detto che il sindacato ha sbagliato anche a Pomigliano.
Io ho detto che una parte del sindacato, secondo me, ha sbagliato e continua a sbagliare.
Solo una parte, e continua a sbagliare sicuramente, ma probabilmente questa parte del sindacato ha un po' di paura perché gli altri sindacati sono più obiettivi.
Vabbè. Grazie Cristian, 800 24 00 24, sempre Pizzi in collegamento con noi dal motorino verso Zagarolo. Quanto manca,
no,
Pizzi?
No, sono arrivato a casa.
È arrivato a casa a Zagarolo. Quante volte ha fotografato Luca Barbareschi lei?
Molte volte, anche ultimamente.
Anche ultimamente, ma a Barbareschi, Barbareschi non fa gesti come quello di Bossi, no?
No, dito, assolutamente.
Dito medio, no?
Una persona educata.
Barbareschi ha sentito, è salvo.
Grazie, per fortuna.
Pizzi, che è un grande fotografo, insomma, ieri si è beccato questo dito medio da parte di Bossi.
Vabbè, si vede che era di malumore.
Gli girava, insomma, gli girava.
Un giradito, famoso giradito.
Il giradito di Bossi. Vabbè, insomma, Barbareschi, grazie di questa battuta, insomma, è stata molto, molto carina. Senta,
buonasera.
Buonasera, buonasera innanzitutto. Qui pare che Berlusconi oggi sia molto arrabbiato con questa intervista che lei ha rilasciato a Repubblica, lo sa? Riferiscono le agenzie. Nel corso della riunione a Palazzo Grazioli, il Premier avrebbe mostrato fastidio, magari l'ha pure fatta vedere, per l'intervista rilasciata a Repubblica al deputato del PDL Luca Barbareschi. Non è possibile che ogni giorno ce n'è una di Fini o dei suoi, è un metodo inaccettabile. Poi si è discusso anche all'interno addirittura del CDA della RAI. Di alcune sue dichiarazioni. Beh, insomma, certo, con Berlusconi oggi lei non è che è stato proprio così gentile,
Ma io sto cercando di mi sta molto a cuore, guardi, io ho preso questa avventura politica, forse sbaglio, ma con grande passione.
Per un grande...
da un lato passione,
passione.
Cioè, per cui da un lato cerco sinceramente di attivarmi perché questo paese funziona in maniera normale e come funziona tutto il resto del mondo in cui ho la fortuna di lavorare, di andare. E ogni volta che per spiegare come funziona la cultura, il sistema, poi io mi occupo di un settore che è telecomunicazione e cultura, sono le cose che io conosco e poi non mi permetto di parlare di, non so, di altre cose che non.
Però al di là della comunicazione, lei quando dice ha preso in giro me e gli italiani, beh, insomma, Berlusconi sicuramente stamattina quando ha letto questa cosa contento non era.
Beh, per forza non è contento, d'altronde se noi pensiamo di poter gestire un paese in cui siamo tutti costretti a non poter crescere nel campo appunto che mi compete, telecomunicazione e cultura, perché a lui non interessa, o forse gli interessa, ma interessa in maniera un po' mirata quelli che sono i suoi interessi, questo è irritante, perché credo nel momento in cui uno fa politica, io guardi, ho un'azienda che da quando sono sceso in politica ha perso... dal punto di vista del fatturato, non è che ha guadagnato. Certo, vorrei evitare che venisse chiusa grazie a Berlusconi, perché ormai...
Perché Berlusconi potrebbe far chiudere la sua azienda?
Intanto ho saputo che ha firmato tutti i contratti in Rai dopo mesi di ritardo, meno il mio. Ne prendo atto, non so cosa dire. E ho
che contratto è in ballo lei, mi scusi? Non lo so.
È un contratto di un film che stiamo facendo con Locascio, bellissimo, sulla vita di Dorando Petri. Siamo alla sesta settimana di riprese senza contratto, io che devo dire?
Ah, questo a me dispiacerebbe perché io sono, insomma, corro, sono
Dorando Petri. Chiudiamo il set e ci fermiamo finché si firmeranno.
Ma secondo lei è una vendetta del Cavaliere?
Beh, mi è stato detto che in CDA hanno parlato molto dell'intervista, per cui cioè, io trovo che sia sbagliato questo, perché uno ha diritto, cioè se ha diritto a fare dei commenti su quello che... Io poi sono un deputato eletto insieme a Fini e abbiamo diritto a dire quello che pensiamo, se esiste ancora un sistema di questo
però
tipo.
Però mi scusi, poi... Barbareschi, il punto è anche un altro. Lei quando si candidò nel 2008, cioè che non è 100 anni fa ma è 2 anni fa, si candidò anche dicendo, io me lo ricordo, delle parole di elogio nei confronti di Berlusconi, un grande statista, eccetera.
Non l'ho mai detto, ho detto un genio.
Un fuoriclasse, eccetera.
Sostengo che sia un genio, un fuoriclasse.
Ho capito, però 2 anni dopo dice che ha preso in giro gli italiani.
Beh, perché mi rendo conto che le promesse non sono mantenute, che devo fare? Cioè, uno, io credo che abbia vicino delle persone che non lo consigliano bene. Cioè, nel campo che io conosco, bisognerebbe qualcuno gli dicesse che siamo fuori da tutte le regole europee. Poi, dopodiché, se non glielo dice nessuno, mi permetto di dirglielo.
Perché lei non gliel'ha detto 2 anni fa, però?
Io, guarda, glielo continuo a dire.
Vabbè, 2 anni fa, però, 2 anni fa non glielo diceva.
Guarda, io ho fatto un film che si chiama Trasformista prima delle elezioni di 2 anni fa.
No, questo lo sappiamo. Però, 2 anni fa, quando lei si è candidato, queste cose Berlusconi non gliele diceva. In campagna elettorale non l'ha detto.
In campagna elettorale avevamo dei vari punti di vista, noi eravamo confini, altri, poi ci siamo riuniti con delle promesse che dovevano essere mantenute. Non è un caso che siamo, non sono mica solo io a fare la testa calda, siamo in un bel gruppetto.
Sì, adesso, 2 anni fa, 2 anni fa, nessuno diceva nulla.
No. 2 anni fa sono stati presi degli impegni a far sì che la RAI fosse gestita in un'altra maniera, con meritocrazia, con più dinamica, che puntare sulla banda larga, puntare le famose, no, intese, internet, tutte queste cose, no? Si era detto. Dopodiché, no, se non le facciamo, io mi sento a mia volta di prendere in giro gli elettori, perché io sono andato in campagna elettorale con un meraviglioso manifesto, meno male che Silvio c'è, in cui ho sostenuto il leader, come si fa sempre nelle coalizioni.
Ho capito, però io ho l'impressione, così dall'esterno, avendo seguito la campagna elettorale, che lei in particolare, le cose che adesso dice che nel campo della comunicazione, non solo, nel 2008 a Berlusconi non gliele rimproverava, questo,
no,
è un fatto.
Ma l'abbiamo detto sempre e c'è stato garantito che avremmo operato in quella direzione.
Però mi scusi, nel campo della giustizia, per esempio, io leggo da questa sua intervista a Repubblica che pare, ripeto, come riportano delle agenzie, pare sia andata di traverso al Cavaliere. Lei dice: dove c'è una macchia, la magistratura deve avere la possibilità di fare chiarezza. Sarei felice di essere intercettato perché non ho fatto nulla di male. A parte che questa idea di essere intercettato sempre è un'idea da Stato sovietico, ma insomma, questo glielo dico, glielo dico francamente. Però lei 2 anni fa sosteneva altre cose sui giudici,
no,
per esempio.
No, no, no,
dice: questi
no,
giudici. Ho ripreso una cosa: questi giudici vanno per conto loro, fanno quello che vogliono e non pagano quando sbagliano.
È vero anche quello, sono vere tutte e due le cose. Cioè, è vero anche che c'è stato, guarda, il meccanismo della magistratura politicizzata ha portato a una magistratura che si è autolegittimata, perché diventando solo di parte politica ha perso quell'equilibrio, no, che dovrebbe avere la magistratura, ed è stato un autogol. Così come un certo tipo di stampa che era ossessionata da Berlusconi ha fatto sì che ha perso quell'obiettività e quella lucidità nell'affrontare i problemi. Questo è un problema.
No, io dico solamente che uno può cambiare idea, però mi sembra che 2 anni fa lei queste cose a Berlusconi non gliele diceva. Non voglio rimanere su questo. Senta, Barbarischi, però
le manderò il DVD del Trasformista, mi sono, guarda, perché
no,
io
ma l'ho visto il Trasformista, mi è anche piaciuto,
le faccio e no, io guardi, non dico, purtroppo le stesse cose da 20 anni le dico. Sono stato uno dei primi che ha fatto internet in Italia, un raso eccetera,
sì.
Poi dopodiché faccio i convegni, dopo 2 mesi che ero eletto forse non è venuto perché era di meglio da fare, ma uno dei convegni che faccio ogni anno, che è Mercanti di Bugie, di cui vennero tutti i capi di Telecom, ministri, eccetera, era proprio basato su questo, dicendo: per favore, smettiamo di fare contenuti deleteri perché porteranno al rimbambimento del paese, e in più diamo spazio a tutti quelli che sono produttori oggi di contenuti di alto livello, comunque, perché questo paese ha bisogno di un'alfabetizzazione anche in questo senso. Per cui,
senta, però quando lei dice in queste interviste, io lo capisco Berlusconi perché si può essere arrabbiato, insomma, lei dice: Verdini si deve dimettere. Beh, ho capito, uno sente
che in Spagna, scusi,
ma ancora mica è stato condannato, cioè
non è problema di essere condannato, ci sono delle cose sbagliate. Ho trovato molto corretto che Scajola abbia preso e detto: vabbè, lascio, però se ci sono dei problemi, no, si evita di creare delle cose. D'altronde, voglio dire, sono uscite delle cose abbastanza difficili da sostenere. Dopodiché io penso che in un momento come questo, così delicato, noi abbiamo una tale responsabilità verso gli elettori.
Il PDL è partito di sudditi, insomma, Berlusconi è imbufalito per questa cosa che lei ha detto.
Ma la realtà, ma scusi, io sono lì dentro da 2 anni, lei no. Io so cosa vuol dire non essere allineato con il Berlusconi pensiero.
Che vuol dire?
E provare a dire quello che si pensa all'interno di una riunione. È irrilevante, è inutile, perché tutto è già stato deciso da 3 persone, per cui il parlamentare è un povero sciocco che è lì. Tant'è vero che vede più di un organo di stampa legato al Presidente per questo gioco. Secondo me molto pericoloso di delegittimare il ruolo del parlamentare, continuando a dire che guadagnano troppo e poi qui e là.
Ma questo lo dicono tutti i giornali, eh. Poi scusi, Berlusconi,
no, ma
Berlusconi
è un gioco pericoloso, perché invece sì, è pieno di gente che lavora lì dentro e si dà da fare. Non è vero, cioè, il ruolo parlamentare dovrebbe essere quello di dare un contributo di condivisione creativa.
Non poi, mi dica che è contrario alla decurtazione di 550 euro dello stipendio di parlamentare.
No, sono d'accordissimo.
Senta, però, insomma, Berlusconi, cioè, lei dice d'accordissimo, però non serve a niente, non è quello che risolve la questione.
Come?
Non è quello che risolve, lei dice.
Ma insomma, lo tagliano, tagliamo tutto, mi fa ridere che poi vedo che aumenta le province, cioè, perché lo vedo un po' confusa questa cosa qui dei tagli.
Una cosa un, po, una cosa un po' demagogica, dice lei, questa cosa.
Un pochino, sì, sembra, sono quelle cose che poi si dice alla gente, hai visto, i politici, i ladri, i tagli.
E invece non cambia nulla poi alla fine.
Ma
su
non
questo
è
sono d'accordo con lei.
Tagli, ma io paradossalmente penso, mi trovavo più interessante le prime proposte di tantissimi anni fa del Parlamento Europeo, di pagare addirittura di più prendendo gente molto con delle grandi professionalità che per un periodo rinunciavano magari completamente come l'Knesset israeliano a qualsiasi attività per dedicarsi nello specifico al loro lavoro e ovviamente
cioè
però
lei pagherebbe di più i deputati e i senatori, mi scusi?
No, io sto dicendo una cosa diversa. Nel Parlamento Europeo avevano per un periodo, si ricorda che prendevano degli stipendi che erano molto alti,
sì, sì.
Ma l'idea iniziale era che avrebbero dovuto prendere le eccellenze di ogni paese, no? Poi si sono resi conto che non funzionava perché sai, il sistema politico fa sì che poi chi ha un'eccellenza poi alla fine in politica ci regge poco o niente, poi se ne vuole andare perché è abituato a una dinamica diversa, allora, insomma. Per cui in realtà il sistema, non penso che il taglio ai deputati cambia radicalmente il sistema economico.
Nemmeno come simbolo, nemmeno come segnale, niente.
Ma si può fare, si può fare benissimo. Se
mi pare entusiasta lei, no? Per carità, mica.
Non c'è nessun problema, tagliamo lo stipendio dei deputati.
Senta, ma però, insomma, Berlusconi, io capisco che legge Mediaset frena gli interessi del paese.
Ma scusi, le sembra normale che un'azienda abbia un'azienda partecipata che lavora per un'azienda pubblica come la RAI, come Endemol? Io non lo trovo corretto, non lo trovo corretto perché penso che in un momento come questo diventa una doppia verticalizzazione dei gruppi, non è che ce l'ho un Endemol, penso che in tutti i paesi normali hanno diversificato con tantissime aziende meravigliose che crescono in tutti i settori.
Cioè lei dice uno dei tanti conflitti di interessi che ci sono, questo che riguarda Endemol.
È proprio sbagliato perché poi in realtà questi grossi gruppi sono talmente grossi che poi perdono di creatività.
Però non è che si può dire a partire da quel caso Mediaset frena gli interessi del paese. Non ci lavora solo Endemol con la RAI.
Beh, la Endemol porta via una grande fetta, grossissima. Ma al di là di questo, quando io dico gli interessi del paese, perché sinceramente penso che se questo paese ha un'opportunità, soprattutto il sud dell'Italia, è con lo sviluppo delle nuove tecnologie, perché la banda larga, e continuiamo a non fare, poi abbiamo perso, perdiamo tempo, darà una dinamica in tutto quello che sono i contenuti dell'infotainment, dell'edutainment, del lavoro, della medicina, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale, perché porterà meno spostamenti alla gente, perché con risparmi, sia dal punto di vista di quello che
sono
nuove
attività lavorative. E lei dice tutto questo è frenato.
Ma questo non lo dico io.
No, lo so, però
capito i giapponesi che hanno 100 milioni di persone cablate, cambiato lo scenario.
Per cui... Senta, Pizzi, ha ragione Barbareschi o no?
Ma certamente che
lo sapevo, ma tu sei bolscevico dentro.
Io, guarda, io non sono politicamente dalla parte di Barbareschi, sono all'altra parte, però bisogna riconoscere le cose giuste.
Ecco, ma per Barbareschi perché piace così tanto voi finiani alla sinistra? Ma perché? Io penso che lei si dovrebbe un po' preoccupare di questa cosa, cioè, o no?
Guarda, forse la mia anima socialista rimane quella, forse l'anima sociale dei finiani rimane questa, cioè un profondo rispetto per lo Stato, di etica, di estetica, se vogliamo usare anche una parola.
E Berlusconi non ce l'ha questo rispetto? Questo rispetto Berlusconi non ce l'ha?
Beh, io mi sono permesso di dirle, forse questo l'ha irritato, ma glielo direi anche a quattro occhi, che forse dovrebbe essere consigliato nel capire che questo paese ha talmente bisogno di sacrifici, che ha bisogno di essere rispettato nel suo dolore e nella sua fatica. E questo...
Lui non ha rispetto del paese?
Io credo che in qualche modo lui non si renda più conto e questo paese ha bisogno di essere liberato per tanti. Cioè,
ho capito, ma quanto dura Berlusconi ancora? Secondo lei? Mi faccio una previsione in 10 secondi.
Ma
poi...
io sono un politico di prima nomina.
Vabbè, mi faccio una previsione.
No, io mi auguro che duri fino a fine mandato e mi auguro che anche queste tensioni, sa, è molto difficile dire, no, è molto più facile fare il servo sciocco, come ne vedo tanti lì dentro, o altri che saranno i primi che lo pugnaleranno per sciamperà. Invece paradossalmente forse sarà proprio la gente come me che avrà, che perché è stata onesta con lui. Vedi,
lei guarda, dice,
succede quello che è successo con Craxi, lei si ricorda quando Craxi...
Sì, sì, adesso ecco, me lo dice dopo, abbiamo i titoli dei telegiornali. Bene, riprendiamo alle 23 minuti, sempre in collegamento con Zagarolo, con Umberto Pizzi e con Luca Barbareschi dal suo telefonino. Non so dove si trova in questo momento, però prima sentiamo i titoli della 7.
Fiat spiazza tutti e da Mirafiori sposta a Belgrado i suoi progetti. Da Detroit, dove ha convocato tutti i giornali italiani, Sergio Marchionne annuncia la nuova monovolume, la produrremo in Serbia. I sindacati annunciano scioperi da domani. Il ministro Sacconi, torniamo alla trattativa. Contro i tagli della manovra torna compatto il fronte contrario di regioni, comuni e province. Errani chiede nuove trattative, Formigoni annuncia manifestazioni a Roma, Tremonti ironizza, verranno a trattare. Tramontata l'ipotesi di una tassa unica per i comuni, il governo pensa ad una cedolare secca sugli affitti. Loggia Carboni, lunedì dovrebbero scattare nuovi interrogatori eccellenti a Palazzo di Giustizia. I giudici potrebbero sentire la testimonianza del sottosegretario Caliendo, che al momento non è indagato. Berlusconi riunisce il PDL a Palazzo Grazioli, sminuisce distinguo dei Finiani su Loggia Carboni intercettazioni, alla fine annuncia tutto è a posto, tutto è perfetto. In un messaggio web anticipato dal TG1 il premier chiama leader e dirigenti all'unità, contro di noi una furibonda campagna mediatica. Operaio di 33 anni cerca di farsi offrire una birra da due conoscenti. In risposta viene aggredito a calci e pugni e muore. L'episodio a Lissone, vicino a Monza. Il sindaco PD di Spresiano, nel Trevigiano, fa marcia indietro sulla campagna contro gay e prostitute. Sono malati, aveva detto ieri. Oggi, davanti al coro di critiche, anche nel suo paese, dice «ho esagerato». Tra nebbia e pioggia lo spagnolo Contador arriva secondo sul Tourmalet, si conferma.
Il sindaco di Spresiano non è che l'ha detto oggi di essersi pentito, l'aveva detto ieri ai nostri microfoni qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Senta Pizzi, però io so che lei, insomma, Berlusconi non è che le piace molto, però quando uno la mattina si sveglia, no, Bonaiuti li porta alla rassegna stampa e uno vede Granata, PDL, Spatuzza dice la verità, Forza Italia la smetta, tutto quello che il pentito ha detto ed è potuto essere verificato è risultato credibile. Poi gli portano un altro foglio e vede Barbareschi, il PDL è solo un partito di sudditi, fa gli interessi di Silvio e di Mediaset, ha preso in giro me e gli italiani. Uno può dire, caro Pizzi, ma perché non me ne andate dal PDL?
Ma guarda, io me lo chiedo sempre, però hanno ragione, perché lui si sente imperatore.
Ho capito, ma perché non vanno via dal partito? Secondo te come finisce questa storia?
Ah, non lo so come finisce, io spero che finisca bene.
Bene, che vuol dire?
Che se ne vanno e cercano di fare qualcos'altro, perché secondo me questa...
Sono incompatibili ormai, sono incompatibili.
Sì, sono incompatibili. Poi questo governo.
Barbareschi, insomma, io questo non capisco. Barbareschi, cioè, perché insomma, uno che pensa e dice le cose che legittimamente, come Granato, come dite voi, ma perché restate ancora nel PDL? Questo non capisco.
Come si chiama il PDL? Partito delle Libertà.
Ho capito, ma ci sono poi delle divergenze che sono troppo.
Ma il PC ha vissuto di divergenze tutta la vita, è durato 20 anni. Penso che anche il PDL possa vivere, anzi nascere forse finalmente, più che vivere, perché fino adesso non è ancora nato.
Cioè volete conquistarlo?
Io penso che all'interno di un partito, la Democrazia Cristiana aveva, no, tanti pensieri diversi, c'era De Mita, c'era Moro, c'era Fanfani, c'era Cossiga, cioè, eppure è un partito che condivideva la creatività, l'intelligenza la visione internazionale, di politica internazionale di Andreotti, che a volte era in conflitto.
Però
con
il PDL è nato come partito carismatico. Barbereschi, lei lo sa, partito incentrato sulla figura di Berlusconi. Se voi me la mettete in discussione, è finita.
Ma noi non metto in discussione la sua figura carismatica. Secondo me, guarda, io insisto, mi permetto di dire che in questo, come accade a molti leader geniali con grande forza, poi quando si arriva molto in alto ci si circonda inevitabilmente di persone che non ti danno il polso reale della situazione, e forse qualcuno è giusto che glielo dica con grande affetto e con grande sensibilità, ma però
ma l'affetto c'è ancora, l'affetto c'è ancora.
Ma certo, magari io conosco Silvio Berlusconi da più di tutti quelli che fanno politica lì dentro.
E allora se lo conosce, che succede adesso? Predellino 2, mi dica quello che succede secondo lei. Predellino 2, fa un Predellino 2.
Non ho idea, io non so, cosa, non sono nella tesca del Presidente del Consiglio. Mi permetto solo di dare dei consigli su quello che io, su come vorrei io questo paese. Allora, siccome sono un padre di quattro figlie, che adoro e a cui voglio dare un bellissimo esempio su come ci si comporta, su come... Bisogna avere rispetto dello Stato, delle cose, della cosa pubblica.
Per esempio con la Bindi si è comportato male l'altro giorno.
Assolutamente, malissimo. Io sono stufo di vedere battutacce sulle donne, sulle cose. Non mi piace, non è il mio DNA culturale.
Però è 14 anni.
Vorrei che questo paese si evolvesse da questa.
Sì, d'accordo, Barbereschi, però continuo a ripeterle per l'ultima volta, poi basta. Che non è che due anni fa Berlusconi fosse diverso. Quando,
Ma mi scusi, adesso lei è un uomo molto intelligente, fra l'altro spiritoso, mi piace molto la sua trasmissione. Ma mi sembra una domanda naif, cioè è ovvio che
quando 14
iniziano...
anni che Berlusconi fa le corna, dice quelle battutacce,
negli ultimi anni si è lasciato molto andare.
Questo è vero, questo è
vorremmo
vero.
Che qualcuno dicesse che fosse ancora di smetterlo.
Questo è vero.
Dopodiché noi glielo diciamo su quello che riguarda il privato, il pubblico, i rapporti internazionali, i rapporti anche politici internazionali, perché la politica si fa anche una visione internazionale legata, dobbiamo decidere se ci piace di essere di più sotto un ombrello NATO legato a Joe Biden.
Lei a un certo punto, quando ci fu una rottura,
era un filo palestinese, altri noi abbiamo una scelta filo israeliana.
Meno male, dico io. Meno male, dico io.
A me lo dice,
appunto, dico. Almeno su questo siete d'accordo con Berlusconi. Però le chiedo un'altra cosa, l'ultima. Ma insomma, io tempo fa, quando ci fu, sembrava che si fosse vicino alla rottura, lei disse, mi ricordo anche qui, insomma, forse è meglio separarsi. Non è cambiato niente, forse è meglio separarsi ancora.
Guardi, io credo, io ovviamente ho le mie idee e credo...
No, ma mica le attribuiamo a fini noi, però la sua idea qual è?
Io credo in questo momento, paradossalmente, convenga anche a Berlusconi trovare una mediazione con quello che è il pensiero di una parte del partito, i cosiddetti finiani, perché forse possono essere dei buoni consiglieri per quello che è il futuro e lo sviluppo di questo paese in una logica un pochino più moderna.
Compromesso e non rottura.
Fare è una sua scelta, però così come la Lega dà il suo contributo, secondo me in maniera più intelligente, non sono mai mischiati, cioè si tengono e sono molto bravi, fanno un grande lavoro, e tanto di cappello, noi forse saremmo stati più utili scorporati, e in questo fine invece si è fidato e si è buttato nell'avventura di questa casa della libertà, partito della libertà, come lo si vuole chiamare. In realtà credo che anche i momenti di tensione con Fini si nascano da una fatica a sentire dire una cosa e poi ne fai una, cioè da una non coerenza di accordi. E questo non nasce sicuramente per...
Senta, vogliamo fare un bel inno italiano? Io so che lei è bravo a cantare, mi faccio un inno italiano.
Guarda, io purtroppo
inno italiano.
E quando faccio il buffone,
il buffone.
E quando sono intervistato come politico, l'istituzione più forte del politico.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie a lei.
20:11, Pizzi, dove sei? Pizzi.
Sono ecco, qui a Zagarolo.
A Zagarolo. Che tempo fa a Zagarolo?
Bellissimo, si sta bene.
Fresco?
No, è caldo, però si sta bene, è un po' ventilato e poi è meraviglioso l'ambiente che ti circonda. Adesso si prepareremo per una cena.
Ecco, fra poco mi dirà che cosa ha per cena. 800 24 00 24, pubblicità. Bene, 20:14, Pizzi, che mangia stasera?
Ma pomodori colti dalla pianta, un po' di insalata del campo qui dell'orto e così, molto senza carne.
Spaghettino? Molto, no.
No, lo spaghettino me lo sono fatto oggi.
A pranzo.
La sera vado leggero.
Pomodori, insalata, basta, possibile,
sì,
no?
Sì, basta, sì, no, ci metto un po' di capperi, insomma, tutte ben condite, ben saporite.
Bicchierino
basta.
Di vino?
Sì, ma poco, un bicchiere non vado oltre.
E quando va a letto, di solito?
Ma non lo so, vedo un po' di informazione alla televisione. Io di solito non ho un orario, per esempio ieri sera ho fatto le 2.
Sì, beh, certo, sempre a caccia di foto.
Poi stamattina alle 7 ero in piedi per lavorare e oggi forse alle 11:30, mezzanotte, così me ne andrò a dormire. Ma dormo poco,
poco
perché mi faccio la siesta il pomeriggio di un'ora.
Beato lei. Beato lei che ci riesce. Io avrei anche in teoria il tempo per fare una piccola siesta, però non...
Ma la siesta da recupera le forze sufficientemente.
Bene, grazie Pizzi di essere stato con noi. Umberto Pizzi, grandissimo fotografo che ritrae l'Italia di oggi, la politica di oggi soprattutto, i volti del CAFONAL italiano. Grazie.
Grazie a voi.
Buona serata. 20:15, traffico, anzi, un ascoltatore. Fatemi fare un ascoltatore e poi il traffico. Stasera li abbiamo trascurati. Stefano da Roma. Buonasera, dica.
Ma io intervengo, la sento spesso, ma intervengo stasera perché non ho ben capito per quale motivo ogni volta che qualcuno ha da ridire sulla visione che prova nei confronti del leader, del premier, lei dica... che non è possibile. Io non voglio dire che Barbareschi abbia ragione in tutto, anche perché
non è possibile. Ho detto a Barbareschi che 2 anni fa non pensava a certe cose.
Ma quindi... sì, ma 2 anni sono abbastanza per dire che quel voto dato 2 anni prima non è rispettato fino in fondo.
Beh, insomma,
Berlusconi ha avuto una grande opportunità questa
2 anni
volta,
sono molto pochi,
che non aveva avuto prima. Questa volta ce l'ha avuta perché aveva una grande maggioranza e la possibilità. Visto che la Lega
Sono passati 2 anni, Stefano, 2 anni sono passati.
Ma guardi che 2 anni non sono 2 minuti.
No, certo che non sono 2 minuti, siamo alla
tautologia. 2 anni poteva dimostrare che riusciva a modernizzare questo paese, riusciva a farlo diventare finalmente un paese liberal, e invece di tutto questo non ha fatto nulla. Al di là delle problematiche sue personali che non mi interessano, ma non mi ha dato l'impressione di voler lavorare per modernizzare
questo
paese.
Mi scusi, io ho semplicemente detto a Barbareschi, quando lei 2 anni fa sosteneva che Berlusconi era un genio, un fuoriclasse, ma i rimproveri che adesso fa Berlusconi non glieli faceva.
Io posso essere d'accordo con lei, però
basta, semplicemente
devo semplicemente farle capire che è possibilissimo in 2 anni cambiare, essere deluso, e quindi cambiare... visione, ma non le ripeto, non tanto per...
Bisogna vedere perché uno è deluso.
La vita privata, i problemi suoi personali, non mi interessano. Immaginavo, e per questo gli ho dato il voto l'ultima volta, immaginavo che potesse veramente modernizzare questo paese, liberandolo dalle lobby, che sono la vera tragedia, dall'ipocrisia in politica, perché aveva i numeri per farlo. Non ha fatto nulla di tutto questo. E questo mi lascia veramente perplesso.
No, ma certo, Stefano, ma io rispetto la sua idea e in parte concordo. Prosegue senza soste la nostra gara di canto di canzoni tra deputati e senatori. E noi, come al solito, vi facciamo il nostro piccolissimo riassunto, sempre più breve perché i numeri sono sempre più grandi e dunque bisogna avere anche il tempo di fare questo riassunto. E partiamo con il solito Carioni, Lega Nord, il primo.
La fisarmonica stasera suona per noi.
Renzo Lusetti, UDC.
Ogni cosa ha il suo prezzo, ma mai nessuno saprà quanto costa la mia libertà.
Che ho definito agghiacciante, ma non sarò io a giudicare perché ci sarà Iva Zanicchi e forse una sorpresa, come giudici supremi di questa gara di canto, Franco Orsi, PDL.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole.
Altro momento terrificante, Marco Cappato, Radicali.
Nei ritmi ossessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli.
In realtà Cappato non fa parte del Parlamento, così si è intrufolato in questa gara. Gian Piero Scanu, Partito Democratico.
Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia.
E poi secondo noi è qui della redazione della Zanzara quello che fino adesso è il numero uno, Alfonso Andria, Partito Democratico.
Tu si fatta una vesta scullata, non capillo quei nastri e quei rosa, stiva mizza tre o quattro sciantusa, e parlavo francese, e così.
Incalzato però da Maria Fortuna Incostante, sempre del Partito Democratico, qui c'è una prevalenza a livello di voti alti, secondo me, del Partito Democratico.
Voleva palominotte, vola l'aria dosinata, dinta staria imbalsamata, cata sapa consulà.
Bene, questa sera è con noi Benedetto Adragna, Partito Democratico, sempre senatore ed è anche questore del Senato. Buonasera.
Buonasera, buonasera signor Cruciani.
Come sta?
È in questo momento un po' accaldato, taglia di qua e taglia di là, lo faccio immaginare.
Che taglia?
Però si cerca di tagliare quanto più possibile per risparmiare.
Ma questa storia dei 550 euro riguarda pure lei?
E soprattutto, intanto per primo, ma credo che aumenterà quella cifra, aumenterà.
Addirittura?
Eh sì.
Ma fa bene o no Tremonti?
No, credo che intanto bisogna stare in linea con quello che oggi il paese, i cittadini e tutti quanti stanno facendo, perché questa è una crisi che riguarda tutti e quando parliamo di riguardare tutti, credo che per primi coloro che hanno delle responsabilità.
Ma non è una cosa un po', dice, diamo un segnale, però sempre la solita mossa un po' demagogica, che serve tagliare?
Ma infatti no, su questo è chiaro che non è che quando parliamo dei costi della politica possiamo immaginare che sono quelli del Parlamento, per darle un'idea.
Appunto.
I costi della politica del Parlamento coincidono con lo 0,008 sul bilancio dello Stato, quindi le lascio immaginare. Però,
e allora cos'è, un segnale ai cittadini che anche i politici
sì,
si sacrificano?
Io credo che in questo momento ognuno deve fare la sua parte . E se la manovra parla del 5% da redditi che vanno da 90.000 a 150.000 e oltre il 10%, dire che i parlamentari paghino direttamente il 10% non mi sembra una cosa così sbagliata.
Senta, però insomma, lei anche, ne parleremo dopo, perché voglio il suo parere sulla vicenda Balotelli, lei è anche il presidente dell'Interclub del Senato, è un accesissimo tifoso dell'Inter.
Così come so che lei è un accesissimo tifoso della Lazio.
Perché lei ha delle buone fonti,
sì,
ha delle buonissime fonti. Senta,
caro Cruciani.
Senta Adragna, vogliamo partire con Celentano? L'emozione non ha voce, prego, si lanci.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Fra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi, prendo un fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente, siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Fra le mie braccia dormirai serenamente,
serenamente, ed è importante questo sai,
vada, prosegua,
grazie. un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai.
So che lo vorrai.
Beh, fantastico.
Come sai?
Fantastico, c'è grandissimo, grandissimo. Grazie. Celentano. C'è fantastico. Un altro cantante, però è completamente diverso. Lei quanti anni ha, senatore Adragna?
Beh, non devo fare più 58 anni.
Non deve fare più 58 anni?
Sì.
Vabbè, dunque, Tiziano Ferro che c'entra con lei? Però insomma, non
è Tiziano Ferro, ma guarda, è un mito. È un mito, è fantastico. Ogni sua canzone è una poesia.
Ti scatterò una foto, partiamo.
Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque, e so che non vorrai, ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come far ridere adesso pensarti come un gioco, e capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, e di giorni da prima lontani saranno anni, e ti sconderai di me. Quando piove profili e le case ricordano te, e sarà perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
Beh, insomma, senatore, lei si è lanciato, direi che le viene quasi meglio Tiziano Ferro di Celentano.
Caro Cruciani, fa cucini interisti e laziali, guarda, non
senta,
ce
ma
nessuno.
In Senato il migliore chi è a cantare secondo lei? A parte se stesso, è un altro discorso.
Beh, ma i due che ho sentito non vanno male.
No, anzi. No, anzi, però insomma, sparga la voce, abbiamo bisogno di qualche altra persona prima di
chiudere. No, ma cerchi. Gliele cerco, guardi, qua ne abbiamo tanti cantanti.
Adesso la cosa è un po' equivoca.
Anche poche, e anche devo dire quante volte le suoniamo anche, le suoniamo e le cantiamo.
Senta, Ballotelli sa da vendere o no? Me lo dica in un flash che devo chiudere. Bisogna
guardi, sinceramente io spero che resti, però 35 milioni di euro, dai.
E chi pigliamo in cambio?
E però in cambio ci portiamo, io penso a Mascherano insieme, tu immagina quel centrocampo, dai.
Mascherano. Ma lei alla fine a Madrid ci è andato o no?
No, non ci sono andato perché così
per le polemiche, no?
Sì, vabbè, anche per le polemiche, devo essere sincero. Non
i biglietti, le richieste dei biglietti.
I biglietti, sti gran casini fatti, poi che poi alla fine è un interclub come tanti gli altri, per cui tanti altri aspettavamo i biglietti, se li se li è fottuti tutti la russa.
I giornali, ma è vero, russa, è vero che se li è fottuti tutti la russa alla fine,
sì,
no?
Sì, sì, come no, è verissimo.
Verissimo. Cioè, alla fine tutti i biglietti li gestiva la russa.
Alla fine lui sì, si è fatto così. E nessuno ci ha potuto fare niente. Questo. E sai, lui fa parte del governo.
La prossima volta lei mi chiama, chiamiamo Scalpelli.
Ma io so che con i laziali possiamo sempre di tutto e di più. Andiamo a vedere la partita insieme, Cruciani?
Volentieri.
A fare
volentieri,
fatto.
Volentieri. Grazie.
Grazie a voi. Complimenti per la trasmissione, veramente fantastica.
Grazie al senatore Adragna. Benedetto Adragna, quest'ore avete sentito, insomma, Celentano e Ferro. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.